Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Anni e anni, ma non siamo ancora riusciti a trovare la quinta
del resto, resta ancora un mistero.
Resta ancora un mistero.
Su Radio 105.
Diciamo che un buon 30-35%, che sono poi la percentuale degli omicidi volontari che rimangono irrisolti, va a finire nella quinta categoria.
La quinta categoria, è vero.
E devo dirvi che non è per abilità particolari poi dei killer che possiamo trovare in giro chissà quali menti raffinate, quali geni del male.
Volevo dirti una cosa, Ciccetti.
Yes.
Ho visto Broadchurch con un po' di ritardo, è una serie Netflix, la prima stagione. Cioè, primo episodio, presentazione dei personaggi, dopo 7 minuti io dico, l'assassino è quello lì.
No, l'hai già detto.
È quello lì. L'ho detto. E ci ho preso, Ciccio, tu che mi dai sempre per... Io, se facessi il tuo lavoro... Lui no, perché non è fisionomista, però io, se facessi il tuo lavoro, sarei il numero uno, te lo dico io.
La prima volta che vedo il generale comandante dell'arma, passo l'informazione. Perché
in modo che tu possa...
Gli investigatori...
Vediamo.
No, il problema vero è che poi possiamo riallacciarci all'attualità, è il fatto che hai due tipi di investigazioni. Hai le investigazioni tradizionali, che sono quelle poi che si vedono in molti film, fatti sulla psicologia, le testimonianze, i riscontri, le telefonate.
Certo.
E poi hai le investigazioni scientifiche. Quindi hai il DNA, i tabulati, eccetera, eccetera.
Certo.
E devono in qualche misura andare di pari passo, e la cosa non è sempre semplice.
No, chiaro.
Senti, avremmo voluto parlare del caso di cui tu non vuoi parlare, non puoi parlare. Per ora non puoi parlare, però buona sapere che sarai tu e tra le persone che investigheranno, giusto dire investigare nel tuo caso?
Sì, cioè, qualunque caso complesso, tenete conto, qualunque, facciamo un esempio tipico, quello di la morte di Yara Gambirasio a Brembate, per cui è stato condannato in 3 gradi. Massimo Bossetti, lì le specializzazioni che tu metti in campo sono veramente tante. Non hai soltanto l'antropologo forense, che è il medico legale dei corpi ritrovati dopo tempo, ma hai anche l'entomologo che ti stabilisce, ad esempio, come gli insetti sono arrivati per dare una datazione. Sì. Hai anche il geologo per capire se... il botanico addirittura, perché nella mano di questa povera ragazzina è stato trovato un ciuffo d'erba, allora era di provenienza di quel campo oppure di altre strutture. Hai poi i tecnici informatici, perché devi analizzare le celle telefoniche e ricostruire la presenza o l'assenza dei sospettati. Oltretutto poi certe volte poi la mancanza di un indizio rivela qualcosa di importante.
E tu, la tua figura cosa fa? Mette insieme tutte queste cose?
No, io mi occupo di tutto quello che può essere accaduto nella mente di questa persona e nella dinamica dal punto di vista psicologico.
Stiamo parlando, ovviamente non l'abbiamo detto, del povero Gioele Mondello e di sua madre Viviana Parisi, giusto? Il mio caso dell'estate, sono la DJ, il bimbo scomparso e la mamma che è morta, giusto?
No, entrambi sono morti.
Tutti e due morti?
Sì, sì. Il bambino era inizialmente solo scomparso, poi è stato ritrovato.
Erano scomparsi entrambi, la mamma è stata ritrovata dopo 4-5 giorni,
il bambino molto di più.
Molto più avanti.
Infatti. E quindi noi ci ricolleghiamo con quello che tu dici, invece, alla brutta storia della provincia di Roma, dove c'è questo ragazzo di 20 anni.
21. Tutt'altra faccenda, questo è proprio un esempio di picchiatori in piena regola. Infatti, al
cosa
di là
succede nella mente di questi?
Nessuno scarto particolare.
Sì,
da
esatto,
che
qui
è
molto,
la linea
molto
di base. Oltretutto ho già cominciato a sentire critiche e contestazioni al tipo di arti marziali utilizzate. Cioè, stiamoci attenti, perché io conosco molte persone che praticano arti marziali,
sono
rispettabilissime e hanno una consapevolezza di quello che hanno in mano, letteralmente.
Chiaro. Ma infatti qui, più che il profiling, la cosa che volevamo chiederti è: ma veramente con adesso le attenuanti, bla bla bla, questi si fanno 5 anni, cioè perché no, ragazzi?
Allora, la battaglia,
noi siamo
qui,
garantisti, lo siamo sempre stati.
Certamente, però... qui secondo me questo sarà uno dei quei casi in cui ci sarà una distanza, o rischia di esserci una distanza tra il percepito di noi tutti, gente comune, tra virgolette, e quello che è il meccanismo giuridico, perché potrebbe, la battaglia dal punto di vista giuridico si giocherà sul preterintenzionale, cioè
una cosa che va al di là, sì. C'entra anche Djokovic in questo,
sì,
no?
Sì, assolutamente.
Un gesto che va al di là delle tue intenzioni iniziali, ma un pestaggio di 20 minuti non va al di là delle tue intenzioni.
Certamente. E questa sarà la battaglia. Naturalmente, secondo me, la procura punterà invece sull'omicidio doloso, non premeditato ovviamente, e dirà appunto che avevano, questi ragazzi avevano consapevolezza, certo, di quello che stavano facendo,
certo.
Non è stato il classico preterintenzionale, è la spinta, il pugno durante un diverbio che ti fa cadere e picchiare la testa,
esatto,
sul marciapiede,
esatto.
Per cui diciamo
non
che
20 la... minuti no, di pestaggio.
No, no. Cioè, purtroppo devo dire che non riesco a fare una lettura sociologica di tutta questa vicenda, come a dire dove stiamo andando.
Okay.
No, ma perché in realtà secondo me episodi come questi sono sempre esistiti, purtroppo. Ci sono e li trovate in tutti i paesi del mondo.
Ma prima ci stavamo pensando, non stiamo veramente diventando un po' più violenti? Di un tempo.
Tu dici sempre che i dati poi sconfessano questo.
I dati però... sconfessano questo, ma a furia di cavalcare le tematiche dell'hate speech, cioè dei discorsi dell'odio molto o molto aggressivi, alla fine crei un bacino d'utenza che prima o poi finirà per passare dalle parole ai fatti.
Cioè, a proposito di parole, tu hai lì un libro che guarda caso reca la tua firma.
Che reca la mia firma, che è uscito la settimana scorsa, che si chiama Verbal Warrior, cioè guerrieri della parola, e insegna come cavarsela non con le mani, non con i pugni, ma con le parole in tutti quei contesti in cui ogni giorno rischiamo di essere aggrediti. Dal capo sul lavoro, al collega, agli sportelli... Ho messo anche un capitolo per gli insegnanti in cui sempre di più le leggiamo sulle cronache giornalistiche. Arriva il genitore imbufalito con l'insegnante che ha osato dare l'insufficienza al ragazzo e finisce che alza le mani.
Beh, Bini ci parla spesso anche di pazienti o familiari di pazienti. C'è una fenomenologia anche legata ai medici e agli operatori sanitari.
Ah, no? Quella assolutamente, certo, è all'ordine del giorno, tant'è che sta passando, forse già passata, una legge che tutela medici,
certo,
e infermieri, riconoscendo nell'aggressione verso i sanitari un aggravante particolare in termini di pena. Che su quello peraltro è anche veramente il colmo, cioè tu sei lì a curare qualcuno, a occuparti di qualcuno e finisci per rischiare l'incolumità tua.
Assurdo.
Perché stai,
assurdo,
curando altri.
Non sparate sul pianista.
Esatto. Dove si trova sto libro e qual è la casa editrice? Quanto
Sperling
costa questo libro?
Sì, perché non lo regali?
Perché non lo regali?
Una copia potremmo regalarla a un ascoltatore.
Ma certo.
Anche a me, perché non la regali a me una copia?
Ma ce ne stanno anche tre, hai due con due, anche a
come facciamo il criterio per averlo qua?
Bravo.
Bisogna trovare un criterio però per un ascoltatore o più ascoltatori che possano vincere il tuo, vincere non si può dire, se no ci vuole l'autorizzazione ministeriale. Qualcuno
chiunque
che possa avere
in hai detto una parolaccia salendo in auto incrociando qualcuno.
Come fai a dimostrarlo? No, vediamo, adesso cerchiamo un criterio per regalarvi qualche copia.
Intanto direi di partire con la prima parte della scheda della storia della puntata di
sono
oggi.
Sono una delle storie, sì, di come le parole poi ti cambino assolutamente la vita.
Quindi attinente anche al tuo libro.
Certamente.
Perfetto.
Questo racconto forse è un'invenzione, una leggenda metropolitana, o forse no. In ogni caso è un esempio, per così dire, estremo di autodifesa verbale. E non solo. All'aeroporto di Stapleton a Denver, nei giorni precedenti la sua chiusura, viene cancellato un affollato volo della United. A cercare di attenuare i disagi di una lunga coda di passeggeri è un'unica impiegata. All'improvviso, un viaggiatore furibondo si fa strada fino allo sportello e sbatte il suo biglietto sul banco dicendo... «Devo prendere questo volo e deve essere una prima classe!» L'impiegata risponde «Mi spiace, signore, sarò lieta di aiutarla, ma prima devo occuparmi di queste persone. Sono sicura che troveremo una soluzione». Il passeggero non se ne dà per inteso e ad alta voce, per farsi udire dai viaggiatori dietro di lui, ribatte «Hai idea di chi io sia?» Senza esitazione, l'impiegata, affettando un sorriso, afferra il microfono per le comunicazioni al pubblico. «Posso avere la vostra attenzione, per favore?» La sua voce rimbomba per tutto l'aeroporto. «C'è un passeggero che non sa chi è.
Se qualcuno può aiutarlo a trovare la sua identità, si presenti per favore al gate. Mentre la gente in coda dietro di lui scoppia a ridere, l'uomo, lanciando all'impiegata uno sguardo turvo di grigna i denti ed esclama: «Fuck you!» Senza battere ciglio, la donna sorride e risponde: «Mi spiace, signore, ma deve fare la coda anche per questo.»
Foo Fighters!
Foo Fighters! Learning to Fly. Da Grosseto scrivono: darei un rene per una copia autografata del libro di Picozzi. Può bastare? Ma oggi un rene sul mercato parallelo.
Che questo c'è dell'interesse. Guarda che c'è dell'interesse, capito?
Se è certificato, tutto sommato con un marchio di originalità, esente da difetti.
Esente da difetti.
Non bevitore.
Ben funzionante, ha un suo
non dieta valore. Troppo proteica, se no il rene mi è appesantito. Certo. Senti, la stop ha avuto secondo me l'idea migliore.
Sì.
L'ascoltatore che farà la migliore imitazione di Picozzi via file vocale si porterà a casa una copia di Verbal Warriors. Va bene? Può essere?
Assolutamente sì, d'accordo.
Quindi mandatele che noi li ascoltiamo. Senti, ritorniamo a noi e ritorniamo poi al...
Abbiamo sentito un esempio di autodifesa verbale un po' estrema, nel senso che una delle regole fondamentali quando hai qualcuno che ti aggredisce verbalmente è quello di tirarti fuori di impiccio ma senza far perdere la faccia all'altro. Perché naturalmente questa è una regola fondamentale in questo caso. Direi che la nostra hostess di terra, prendendo in giro il passeggero arrogante, lo ha fatto, ma certo è che naturalmente stiamo parlando di linguaggio. C'è una curiosità sulla nascita del linguaggio. Beh, innanzitutto noi tutti siamo eredi dei Neanderthal. I Neanderthal...
Tu un po' di più.
Io un po' di più. Diciamo che hanno, in realtà no, l'ultima specie da cui deriviamo tutti sono i cosiddetti sapiens.
Quindi
i sapiens e i Neanderthal hanno combattuto 150.000 anni fa. La prima volta è andata male i sapiens, si sono ritirati in buon ordine, ci hanno riprovato 80.000 anni dopo e lì ci sono riusciti.
Sembrano squadre di basket, i Neanderthal di Los Angeles contro i sapiens di Cincinnati.
E a questo punto, quando i sapiens circa 70.000 anni fa hanno preso il predominio sulle altre razze ominidi, a questo punto è venuta quella che si chiama la rivoluzione cognitiva. E le persone hanno... Si pensa che la rivoluzione cognitiva sia stata qualcosa di assolutamente casuale, ma certamente legata all'acquisizione del linguaggio.
Sì, alcuni sono rimasti a quella... tipo quei quattro di Colleferro sono rimasti più al Neanderthal, diciamo.
Sì, assolutamente sì. Sul discorso del linguaggio ci sono diverse teorie. Uno era più semplice. Il linguaggio non è soltanto tipicamente umano. Anche le scimmie hanno un linguaggio, anche gli animali hanno un linguaggio. Hanno fatto degli studi interessantissimi e hanno scoperto che, ad esempio, un tipo di scimmia è in grado di urlare ai vari membri del proprio gruppo due messaggi diversi a seconda se la minaccia arrivi da un'aquila o da un leone.
Ah, quindi è articolato il messaggio?
Sì, quindi
è specifico.
Si è riprodotto il suono? E tu hai visto sto branco di scimmie che una volta guardavano in su, una volta guardavano in giù.
È importante sapere da dove arriva, è fondamentale.
E quindi naturalmente il linguaggio umano dovrebbe essere sviluppato soprattutto per trasmettere informazioni, e invece no, e invece no. C'è una teoria interessantissima che dice che non è tanto importante sapere dov'è il leone da evitare e dov'è il bisonte da cacciare, ma è molto più importante sapere chi va d'accordo con chi va a letto con chi. Quindi il linguaggio è nato per il pettegolezzo.
Cioè?
L'esigenza umana fondamentale non è tanto quella di essere avvertito dei pericoli, non dei solo, pericoli, ma quello di sapere di chi ci si può fidare.
Quindi
lo sviluppo del linguaggio è stato, ma quello che cosa fa? Mi vuol bene, mi vuol male, ma con chi si è messo
e
d'accordo?
Dei miei o è contro i miei?
Quindi non il semplice messaggio, ma quello che il messaggio può farti capire dell'altro.
È proprio una teoria basa tutto su il pettegolezzo.
Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano. Oh.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.